Buonasera carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua, siamo pronti, almeno mi auguro, insieme di andare avanti in questa settimana e avremo modo sicuramente di andare avanti nel nostro studio del libro, il secondo per l'esattezza, delle Cronache. I due libri dei Re coprono lo stesso periodo dei due libri delle Cronache, cioè da Saul a Sedechia. Dei traduttori greci hanno dato a Cronache il titolo di Cose omesse. Però Cronache contiene molto di più di ciò che è stato omesso negli altri libri storici. In effetti, Cronache è un altro esempio di come agisce Dio attraverso il suo Spirito. La linea di condotta dello Spirito Santo nel darci la parola di Dio è quella di dare un grande spazio alla verità, di coprire, per così dire, un territorio abbastanza vasto, poi di tornare indietro e scegliere alcune sezioni che vuole sviluppare ulteriormente. È come se lo Spirito di Dio prendesse un cannocchiale, lo puntasse per noi sul paesaggio, poi prendesse una particolare porzione di quest'ultimo e la mettesse sotto un microscopio, allo scopo di farcene vedere i dettagli. Questo è quanto accade nel primo e nel secondo libro delle Cronache. Ora, nelle Cronache, vedremo che Dio, con riferimento a quanto detto in prima e seconda Samuele, e anche in prima e seconda Re, aggiunge dei dettagli e enfatizza particolari che considera importanti. Ecco qualche esempio di questo fatto. In prima Cronache l'enfasi è posta su Davide, come abbiamo visto. In seconda Cronache sulla sua posterità. Il regno del nord viene praticamente ignorato dopo la scissione da quello del sud. Cronache non menziona il peccato di Davide che tutti conosciamo, quando uccise Uria per poter avere sua moglie. Perché? In questo libro la storia è vista sotto un altro punto di vista. Nei Re il palazzo reale è il centro, nelle Cronache il centro è il tempio. I libri dei Re riportano la storia politica della nazione, mentre Cronache, i libri che stiamo studiando in questo periodo, appunto, ne riportano la storia religiosa. Cronache è l'interpretazione di Re. Attraverso i libri dei Re ricorre la frase: non sono forse scritte nei libri delle cronache dei re di Israele? Cronache, quindi, è l'interpretazione di re, dicevamo. Inoltre, i re ci mostrano il punto di vista dell'uomo, mentre Cronache ci mostra il punto di vista di Dio. È probabile che le cronache siano state scritte da Esdra. Presentano infatti una somiglianza sorprendente di stile, di linguaggio con i libri di Esdra e Neemia, che studieremo più avanti. Poiché esistono delle evidenze che le cronache sono state scritte durante la cattività babilonese e che gli stessi non solo costituiscono nell'originale un unico libro, ma includono anche Esdra e Neemia, possiamo far nostra la tradizione giudaica circa la paternità di Esdra. I primi 9 capitoli del primo libro di Cronache contengono le genealogie importanti. La seconda parte è costituita da un solo capitolo, il 10, e riguarda il regno del re Saul. La terza sezione, di prima Cronache, riguarda il regno del re Davide. Questa parte l'abbiamo divisa in sei parti più dettagliate, cioè prima gli uomini prodi di Davide, che troviamo nei capitoli 11 e 12, poi Davide e l'arca, nei capitoli dal 13 al 16, terza parte Davide e il tempio, al capitolo 17. Le guerre di Davide sono descritte poi nei capitoli dal 18 al 20. Il peccato di Davide nel censire il popolo viene riportato al capitolo 21. E infine la preparazione, l'organizzazione di Davide per la costruzione del tempio, che troviamo nei capitoli che vanno dal 22 al 29. Tutto questo, ovviamente, vi ripeto sempre nel primo libro delle Cronache. Il primo libro si è chiuso con la morte di Davide. Il secondo libro di Cronache si apre parlando di Salomone che diventa re e prega per ottenere saggezza. Di lui si parlerà per ben 9 capitoli. Iniziamo con la lettura del primo versetto. Salomone, figlio di Davide, si stabilì saldamente nel suo regno. Il Signore, il suo Dio, fu con lui, lo fece diventare molto potente. Ricorderai che ho detto che probabilmente Salomone non era stato scelto da Davide. Egli era stato scelto da Dio. Forse Davide non avrebbe voluto Salomone come suo successore al trono. La sua scelta sarebbe quasi certamente caduta sul ragazzo che si era ribellato contro di lui, Absalom. Davide amava Absalom. Il cuore gli si spezzò quando lui, Absalom, fu ucciso. La sua morte lo annientò. Ricorderai che quando aveva mandato il suo esercito, aveva dato a ogni capitano specifiche istruzioni perché non fosse fatto alcun male ad Absalom. Davide era disposto a sacrificare ogni cosa per quel ragazzo. Egli lo amava, molto probabilmente perché aveva molto del temperamento di Davide, ma non rappresentava la scelta di Dio. Dio aveva scelto Salomone e avrebbe benedetto Salomone. Dio sceglie le cose deboli di questo mondo e Dio userà Salomone. La forza di Dio si rivela nella debolezza. Davide ora non c'è più. Egli è stato un grande uomo e Salomone è giovane, ma Dio userà Salomone e gli permetterà di realizzare la costruzione del Tempio. Salomone, figlio di Davide, si stabilì saldamente nel suo regno. Il regno sarebbe arrivato al suo apice sotto Salomone. Davide aveva posto le fondamenta del regno. Il Signore, il suo Dio, fu con lui e lo fece diventare molto potente. Come benigno Dio! Proseguendo nello studio, tra qualche capitolo, vedremo che anche Salomone disubbidirà a Dio. Arriverà al punto che Dio lo ripudierà, gli annuncerà la divisione del regno. Salomone fu responsabile di questa divisione. Se Dio non dividerà il regno sotto Salomone, sarà solo per amore di Davide, suo padre. Continuiamo a leggere in Seconda Cronache, dal primo capitolo, il versetto 2. Salomone parlò a tutto Israele, ai capi delle migliaia e delle centinaia, ai giudici, a tutti i principi di tutto Israele e ai capi delle case patriarcali. Poi, con tutti i partecipanti all'assemblea, si recò all'alto luogo situato a Gabaon. Là, infatti, si trovava la tenda di convegno di Dio, che Mosè, servo del Signore, aveva fatta nel deserto. Quanto all'arca di Dio, Davide l'aveva trasportata da Kiriat Jearim al luogo che egli le aveva preparato, poiché egli aveva innalzato per essa una tenda a Gerusalemme. Davanti al tabernacolo del Signore, a Gabaon, si trovava anche l'altare di rame fatto da Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur. Salomone e l'assemblea andarono là a consultare il Signore. Sull'altare di rame, che era davanti alla tenda di convegno, Salomone offrì 1000 olocausti in presenza del Signore. Il tabernacolo era lassù, a Gabaon. Dobbiamo ricordare che l'arca era stata portata da Davide a Gerusalemme, ed era là, in una tenda. Ma i figli di Israele non potevano andare direttamente e immediatamente a Dio. La via per andare a Dio passava attraverso il tabernacolo, perché là c'era l'altare di rame, e questo altare parlava della croce di Cristo. Dovevano andare là per accostarsi a Dio. Tu ed io dobbiamo presentarci davanti a Dio nella stessa maniera. Se vuoi accostarti a Dio, devi farlo attraverso la croce. Questo è ciò che fa Salomone. Raduna i capi e insieme vanno là, dove c'è il tabernacolo, con l'altare di rame. Egli è saggio, all'inizio del suo regno, va a ricercare l'Eterno. Certamente gli israeliti non sono avari nei loro sacrifici. Notiamo che durante tutto questo periodo del regno di Salomone ci fu abbondanza di sacrifici. Ma ecco che Salomone ha un incontro personale con Dio. Leggiamo questo nei versetti dal 7 al 12. Quella notte Dio apparve a Salomone e gli disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti dia». Salomone rispose a Dio: «Tu hai trattato con grande benevolenza Davide, mio padre, e mi hai fatto regnare al suo posto. Ora, o Signore Dio, se avveri la promessa da te fatta a mio padre Davide, perché mi hai costituito re di un popolo numeroso come la polvere della terra. Dammi dunque saggezza e intelligenza, perché io sappia come comportarmi di fronte a questo popolo, poiché chi potrebbe mai amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso?» Dio disse a Salomone: «Poiché questo è ciò che hai nel cuore, e non hai chiesto ricchezze, né beni, né gloria, né la morte dei tuoi nemici, e nemmeno una lunga vita, ma hai chiesto per te saggezza e intelligenza per poter amministrare la giustizia per il mio popolo del quale ti ho fatto re, la saggezza e l'intelligenza ti sono concesse. E oltre a questo, ti darò ricchezze, beni e gloria, come non ne ebbero mai i re che ti hanno preceduto, e come non ne avrà mai nessuno dei tuoi successori». Dio offre a Salomone la possibilità di ottenere ciò che vuole. Egli riconosce la grande benevolenza di Dio e il fatto che aveva mantenuto la promessa fatta non solo a Davide, ma ad Abramo. la tua progenie sarà come la sabbia, non la potrai contare. Conscio della difficoltà e della responsabilità di guidare un così grande popolo, Salomone chiede la cosa che ritiene più utile, la saggezza. Dio gli riconosce il merito di aver chiesto la cosa giusta, di averla chiesta con il cuore. Ma dove aveva preso quell'idea? Se torniamo indietro, in Prima Cronache, capitolo 22, leggiamo. Davide disse a Salomone: «Figlio mio, io stesso avevo in cuore di costruire una casa al nome del Signore, del mio Dio, ma la parola del Signore mi fu rivolta e mi fu detto: tu hai sparso molto sangue e hai fatto grandi guerre, tu non costruirai una casa al mio nome, poiché hai sparso molto sangue davanti a me. Ora, figlio mio, il Signore sia con te, perché tu prosperi e possa costruire la casa del Signore, tuo Dio, secondo quanto Egli ha detto di te. Solamente il Signore ti dia senno e intelligenza e ti costituisca sopra Israele per osservare la legge del Signore, tuo Dio». Se non altro, Salomone aveva ascoltato suo padre. Quando Davide gli aveva detto «Il Signore ti dia senno e intelligenza», egli se ne ricordò. Così, quando il Signore gli chiese «Che cosa vuoi, Salomone?», egli rispose «Ho bisogno di senno e intelligenza». E Dio gliene riconosce il merito. È interessante l'osservazione che Dio fa qui: è quello che hai nel cuore. È facile pregare con fiumi di parole più o meno ripetitive, ma più difficile ascoltare il proprio cuore ed aprirlo in preghiera davanti a Dio. E noi chiediamoci: come preghiamo? Salomone, come detto in Prima Re, al capitolo 8, versetto 39, riconosce che Dio conosce il suo cuore. E così Samuele, in Prima Samuele 16, versetto 7. Lo stesso avviene nel Nuovo Testamento per la scelta di Mattia, come possiamo vedere e leggere in Atti 1, al versetto 24. Sapere che Dio conosce il nostro cuore ci aiuta a parlargli con sincerità. Dio esaudisce la richiesta di Salomone di avere saggezza e gli dà altre benedizioni in sovrappiù. Desidero farti notare, tuttavia, che Salomone richiese la saggezza per governare il popolo. Vedremo tuttavia che Salomone mancò di discernimento spirituale nel condurre la propria vita. Anche se gli era stata data la saggezza divina per governare, egli non sembra avere la saggezza necessaria per mettere ordine nella sua vita personale. Completiamo la lettura del capitolo 1 del secondo libro di Cronache dal versetto 13 sino al versetto 17, dove troviamo subito l'idea dello splendore del regno di Salomone. Salomone ritornò a Gerusalemme dall'alto luogo situato a Gabaon e dalla tenda di convegno e regnò sopra Israele. Salomone radunò carri e cavalieri ed ebbe 1400 carri e 12.000 cavalieri che distribuì nelle città dove teneva i carri e presso di sé a Gerusalemme. Il re fece in modo che l'argento e l'oro erano a Gerusalemme così comuni come le pietre e i cedri tanto abbondanti quanto i sicomori della pianura. I cavalli che Salomone aveva gli venivano condotti dall'Egitto. Le carovane di mercanti del re andavano a prenderli a branchi per un prezzo convenuto e facevano uscire dall'Egitto e giungere a destinazione un carro per 600 sicli d'argento e un cavallo per 150 sicli. Nello stesso modo, tramite quei mercanti, se ne facevano venire per tutti i re degli Ittiti e per i re della Siria. I sicomori crescono in quella terra anche oggi, ma non ci sono più molti cedri. Salomone aveva reso i cedri abbondanti come i sicomori e l'oro e l'argento comuni addirittura come le pietre. Se sei stato su quella terra o ne hai visto delle fotografie, saprai che ci sono rocce e pietre ovunque. Immagina Salomone che rende l'oro e l'argento comuni come quelle pietre. Noterai che Salomone si sta già inoltrando in un terreno di cui gli erano stati mostrati i pericoli nella legge di Mosè. Dio aveva detto ai figli di Israele riguardo al giorno in cui avrebbero avuto un re: non dovrà avere molti cavalli e non dovrà ricondurre il popolo in Egitto per procurarseli, poiché il Signore vi ha detto: non rifarete mai più quella via. Non dovrà neppure avere molte mogli, affinché non perverta il suo cuore, neppure dovrà avere grandi quantità di argento e d'oro. Parole che troviamo scritte in Deuteronomio, capitolo 17, nei versetti 16 e 17. Salomone, invece, sta ammassando cavalli e sta diventando personalmente ricco. Vedremo che moltiplicherà anche il numero delle mogli. Nel capitolo 2 del secondo libro delle cronache si inizia subito a parlare della costruzione del Tempio. Salomone va avanti ora secondo le istruzioni che Davide, suo padre, gli ha dato. Il risultato finale sarà un Tempio molto ben decorato, magnifico. Non era molto grande se paragonato alle costruzioni dell'epoca. Per esempio, se paragonate il Tempio costruito da Salomone con quello di Diana a Efeso o alle piramidi, vi sembrerà un pigmeo, ma si rifaceva della sua piccola taglia con la sua ricchezza, l'enorme quantità di oro e di argento profusi in esso. Leggiamo ora i primi 4 versetti dal capitolo 2. Salomone decise di costruire una casa per il nome del Signore e un palazzo reale per sé. Salomone arruolò 70.000 uomini per portar pesi, 80.000 per tagliar pietre nella montagna e 3.600 per sorvegliarli. Poi Salomone mandò a dire a Curam, re di Tiro, «Fa con me come facesti con Davide, mio padre, al quale mandasti dei cedri per la costruzione del suo palazzo. Io sto per costruire una casa per il nome del Signore, mio Dio, per consacrargliela, per bruciare davanti a Lui il profumo fragrante, per esporvi permanentemente i pani della presentazione e per offrirvi gli olocausti del mattino e della sera, dei sabati, dei noviluni e delle feste del Signore, nostro Dio». Questa è una legge perenne per Israele. Il progetto è stato preparato e Salomone comincia a organizzare la costruzione. Nota che la costruzione del Tempio è la parte del regno di Salomone su cui Dio pone l'enfasi. Curam o Iram, come è chiamato altrove, aveva amato Davide e Davide aveva amato Curam. Su questa base Salomone si rivolge a lui. Notiamo che la legge relativa ai diversi sacrifici dovrà essere un'ordinanza perpetua. Invece, ogni volta che si allontanavano da Dio, essa veniva dimenticata, ma al momento in cui facevano ritorno a Dio, veniva ripristinata. Proseguiamo con i versetti 5 e 6 dal secondo libro di Cronache, capitolo 2. «La casa che io sto per costruire sarà grande, perché il nostro Dio è più grande di tutti gli dèi. Ma chi sarà tanto capace da costruirgli una casa se i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerlo? E chi sono io per costruirgli una casa, anche soltanto per bruciarvi dei profumi davanti a lui?» Ai nostri giorni, cos'è che rende grande una cosa? Che cosa rende grande un uomo? Che cosa rende grande un'opera? Che cosa rende grande una chiesa? Dio, amico mio, questa è un'altra cosa che stiamo perdendo di vista. I figli di Israele si accostavano a Dio mediante un sacrificio. È il solo modo nel quale tu e io possiamo accostarci a Dio è il sacrificio del Signore Gesù Cristo. La cosa importante da notare qui è che Salomone non aveva idee sbagliate su chi era Dio e neppure pensava che egli, il Signore, avrebbe davvero occupato quella casa per vivere in essa. Una volta ho letto un articolo di un teologo che affermava che Salomone stava tentando di costruire una piccola casa per mettere Dio in una scatola e che il popolo aveva l'idea che Dio potesse essere messo in una scatola, che egli, il Signore, potesse essere trattenuto lì. Non crediamo che Salomone avesse un'idea del genere e neppure l'aveva il popolo. Infatti, egli riconosce che Dio non può essere contenuto in una casa. Molte persone definiscono la Chiesa la casa di Dio. Bene, Dio non occupa una casa, non l'ha mai fatto. Il Tempio era un luogo nel quale fare sacrifici, era un luogo nel quale accostarsi a Dio e doveva essere degno di Lui. Con il tempo, purtroppo, anche Israele tenderà a identificare il Tempio con la vera casa di Dio e Gesù dovrà dire «Non è né a Gerusalemme né sul monte». I veri adoratori adoreranno in spirito e verità. Anche oggi siamo spesso legati al luogo invece di guardare a colui che i cieli non possono contenere. Quindi ci salutiamo, visto che il tempo a mia disposizione sta terminando, proprio ricordando a noi stessi che dovremmo guardare più a Dio anziché al luogo dove ci incontriamo. Bene, io vi ringrazio anche per l'attenzione che ci prestate ogni sera, ma anche per quella che avete messo a disposizione proprio questa sera, e quindi appuntamento, non mi resta altro che darvi appuntamento appunto a domani sera, e vi saluto molto affettuosamente. A domani, ciao.